Caffè 2.0, internet dalla parte di chi lavora, con Valentino Spataro.
Sì, ti ripeto che c'è un bellissimo testo che non so se hai, del governo francese del 2019, dove per il governo francese sotto il libro vale 5 miliardi di euro. Per cui non è solamente un discorso legato a quella che noi chiamiamo sovranità digitale, poi casomai ti mando anche l'ultima presentazione che ho fatto alla nostra conferenza, ma proprio un discorso anche economico, cioè qua si parte dal presupposto che siccome è gratis e libero allora non vale nulla oppure non ci si può guadagnare. Ci si può guadagnare, se prendi Red Hat, prima che la comprasse IBM era un'azienda che fatturava diversi milioni di dollari all'anno. E per esempio per il governo francese quello che è il CAD, per loro l'hanno chiamato effetto placebo, nel senso che se tu non perché se tu non poni delle sanzioni, nessuna pubblica amministrazione userà mai software libero. Non interessa anche perché io ho sempre detto, mi assumo la responsabilità, se in una qualsiasi azienda pubblica e non solo pubblica si usa solo software proprietario, vuol dire che una o più persone ci stanno guadagnando qualcosa, perché è legato comunque al discorso della corruzione.
Sì. Ma è il saper spendere qualcosa che purtroppo non si insegna da nessuna parte, e se va bene si riesce a trasmettere di padre in figlio.
Se va bene.
Ora, noi siamo partiti già in quarta, quindi ve la do per buona. Siamo in compagnia di Giordiano Alborghetti, Caffè 2.0, un podcast matto, perché ogni giorno voler uscire con una nuova puntata, un nuovo episodio per parlare di attualità informatica, cercandone di capire il senso e mettendo in dubbio anche le dichiarazioni ufficiali. Oggi siamo con Giordano Alborghetti, dicevo, di libreitalia.org, quindi mondo dell'open source, uno degli ambasciatori chiaramente più importanti in Italia della suite di LibreOffice, ci siamo buttati subito a parlare di questo mondo dell'open source. Io ho visto ieri una segnalazione dell'Unione Europea che finalmente regala un fantastiliardo di euro, 5.000 euro, a chi segnala un bug su alcuni software open source utilizzati in Europa. Quindi c'è questa percezione finalmente che l'open source sia l'unico modo perché l'Europa abbia un proprio software. In questo momento di privacy che vede qualsiasi servizio e software fornito dagli Stati Uniti come qualcosa da vietare, da bloccare, lo sviluppo di un software europeo è indispensabile. Diciamocelo chiaramente, secondo te quanto sarà facile avere una indipendenza informatica, una sovranità digitale in Europa e quanto può essere opportuno averla?
Guarda, io ho fatto presupposto che prima di essere un problema tecnico è un problema politico. Il problema tecnico è un problema secondario, è un problema politico e strategico. Il poter essere indipendenti diventa fondamentale proprio perché riesci a soprattutto valorizzare le risorse interne, che è secondo me fondamentale. Combatti la corruzione c'è a ogni livello, in ogni stato europeo, Italia lasciamo perdere che siamo a livelli veramente imbarazzanti, ma anche a livello di comunità europea, ovvero sia se tu hai delle multinazionali, le famose GAFAM, cioè Google, Amazon, Facebook, Apple e Microsoft, che hanno sedi sparse ovunque sul territorio europeo e ogliano i giusti ingranaggi, riuscire a contrastare questi non è facile, non è semplice, però è una scelta che dovrebbe fare l'Europa proprio per poter veramente essere competitivo, perché in questo momento se noi guardiamo un'infografica che ho fatto vedere poco tempo fa, siamo a livello imbarazzante, cioè tra l'America e la Cina c'è l'Europa, ma il confronto è veramente, ripeto, imbarazzante, perché loro sono dei livelli pazzeschi in tutto. Noi siamo sotto zero, ma per nostra responsabilità.
Assolutamente.
Quello che non si percepisce è che se siamo a questo livello è per responsabilità dei politici europei, dei politici italiani, che non capiscono che avere un minimo di conoscenze informatiche non vuol dire essere informatico, ma vuol dire saper fare le scelte giuste, quelle più ponderate.
Giordano, ti voglio fare una domanda.
Sì.
Ma perché noi, tu, io, la nostra generazione, siamo così consapevoli di questo problema e all'esterno troviamo... Ah, sì.
Ma perché si parte dal presupposto, secondo me, sbagliato, che l'informatica è un di cui, cioè c'è, ma si interessa relativamente. Ed è una percezione molto italiana, non solo italiana, ma se tu vai anche solo in Inghilterra, gli amici che lavorano in software house a Londra, qualsiasi manager a qualsiasi livello ha un minimo di conoscenza, proprio perché si rende conto che all'interno di un'azienda la parte informatica è strategica. Se io controllo la parte informatica ho il controllo dell'azienda, se mando fuori quello ho perso il controllo dell'azienda. Per questo che dicevo che c'è un livello di corruzione secondo me altissimo.
Sì, perché se non investi nel controllo delle tue risorse, allora investi nelle relazioni umane con chi ti deve controllare.
Bravissimo. Il gioco è quello, guarda qual è il livello di consulenti che c'è all'interno dell'azienda. Secondo me io non è che sono contro le consulenze, sia ben chiaro, però la consulenza dovrebbe avere un inizio, un percorso e una fine. Tu invece hai consulenze di aziende che sono inserite in aziende da anni, e oltretutto non si capisce che stanno rubando e hanno rubato quelle che sono le conoscenze di quell'azienda. Io non faccio nomi perché preferisco non fare, ma le più grosse società di consulenza potrebbero tranquillamente replicare, clonare i singoli comparti di quell'azienda in cui sono e far chiudere poi quell'azienda, che di fatto è questo. E quello che manca, e qui do responsabilità anche ai sindacati, perché comunque lavoro anche nel sindacato da anni e lo capisco, non c'è l'attenzione che non c'è nell'informatica, lo capisci, perché non c'è per esempio un contratto degli informatici.
Mamma, cosa hai detto?
Ogni informatico prende il contratto, sì, di quella categoria in cui si inserisce, sì, per cui se ti va bene, se è un informatico, un consulente informatico che lavora in un'azienda bancaria, prende i contratti bancari, se no quello è metà meccanici o quello è commercio. Questo è a dimostrazione di quanto anche il sindacato ha grossissime responsabilità. Io non faccio sconti a nessuno, no, Valentino?
No, ma... Io ti ho un approccio molto più storico, forse meno pragmatico, però affronto questa cosa sotto un aspetto più culturale, sì, anche se condivido totalmente quello che hai detto. Cioè, tempo fa, nella mia casetta di campagna, che dicevo, sono andato a trovare dei libercoli che avevo in un angolo, in una mensola bassa. Questa mensola bassa conteneva il manuale del CPM, il manuale del Commodore 64, il manuale di Amiga. E da nostalgico li ho riaperti, MS-DOS, li ho riaperti e... ho cominciato a leggere il manuale di istruzione Commodore 64. Ebbene, non esisteva altro bisogno e altra finalità da coprire in quel manuale che non fosse del "ti spiego come si programma il Commodore 64". Cioè, io ti ho dato una cosa, adesso ti spiego come usarla, e usarla tu, e farci tu quello che ti serve. Che è un approccio totalmente diverso, perché chiaramente ti mette subito al centro. Oggi quando compri un prodotto, uno smartphone, al centro c'è l'azienda che te l'ha venduto e tutti i servizi per trasferire i dati dal vecchio al nuovo. Quindi guarda che siamo bravi noi che ti permettiamo di fare questo. E se proprio hai delle difficoltà c'è il negozio che lo fa per te. Ma tu non devi preoccuparti di chissà che cosa, l'importante è che ti funzioni già tutto. No, abominevole. Questa tensione, secondo me, è nata proprio dal fatto che noi eravamo in prima posizione e dovevamo capire che quando si spegneva il computer i dati si perdevano. Quindi dovevamo salvarli sulla memoria. Allora ti facevano vedere il registratore a nastro, il floppy disk, e ti dicevano: guarda, per caricare load, per salvare save. E tu capivi che quando lo accendevi era vuoto e quando lo spegnevi si svuotava di nuovo. Oggi spegni il telefono, resta pieno. Com'è sta magia? No. Cioè, per noi è una cosa fantastica, è una cosa ovvia, comprensibile. Per i più è una cosa che, funziona. Quindi perché mi devo porre il problema? Questa passività io lo vedo come un qualcosa che ci pone in contrasto e ci fa vedere come degli attivisti. Ora, è vero che c'è Informatici Senza Frontiere, che ci sono, Amnesty International, che sostengono delle idee e dei diritti. Però la cosa che mi stupisce sempre è che noi, che siamo nel mondo dell'informatica, passiamo quasi per attivisti. Ah, guarda lui, lui le cose le sa. Perché questa distanza?
C'è questa distanza perché secondo me non si capisce che va bene essere attivisti, ma attivisti dei diritti delle persone, cioè le libertà. Quando io parlo di libertà digitali, non sono parole a perdere. Oggi non c'è più una non c'era mai stato, ma ancora oggi di più non c'è più distinzione tra le libertà digitali e le libertà fisiche.
Non c'è mai stata, bravo.
Perché in sostanza, se tu non sei libero digitalmente, non lo sei neanche fisicamente. Se io penso che ci sono persone che sono morte per questo, prendo Aaron Schwartz,
era un ragazzo
straordinario, ma lui non era solo un informatico, lui era un fautore proprio dei diritti umani.
L'idea del feeder SS è la rivoluzione, cioè io pubblico dei contenuti perché chiunque li possa riprendere facilmente. No direttiva sulla tutela del diritto d'autore, no, non solo licenza libera, ma anche il formato per condividere.
Certo, per questo che secondo me c'è una presunzione di base di queste grosse associazioni. Cioè, loro dicono: beh, noi siamo quelli dei diritti, va bene, ma i diritti sono complessivi, non sono solo quelli fisici, sono anche quelli digitali. Se tu non arrivi a questa consapevolezza, non capire o non capire, io parlo di consapevolezza con cognizione, se tu non arrivi a questa consapevolezza, non sarai mai libero e soprattutto non sarai mai coerente. La coerenza non deve essere settoriale. Se sei coerente lo sei a 360 gradi.
Se no vuol dire che della libertà, sai che la vedo come sotto il profilo legale, giuridico, come il passaggio dalla proprietà al servizio. Nella proprietà io acquisto un bene e sono il dominus, sono il proprietario, posso anche romperlo, è un prodotto che ho comprato, sono affari miei. Nella nozione invece di servizio, abbonamento, concessione in uso, rinnovo, via di seguito, è: io ti concedo l'uso, esatto, ma non solo l'uso alle mie condizioni.
Certo. Ecco.
Quindi non è che ti concedo di usarlo come ti pare e piace, no, ti concedo di usarlo come dico io. E difatti si parlava nel Medioevo, magari la rivoluzione fu proprio inventare la proprietà privata, per cui quando compravi il pane non eri vincolato a mangiare il pane come diceva il panettiere, perché quello era...
Se tu parli del Medioevo, io parlo in una delle presentazioni che ho fatto io parlo del mondo in cui esattamente, perché alla fine stiamo arrivando a quello, hai poche persone che controllano il feudo e tu devi assoggettare, come dicevi prima tu, a queste regole. È questo che però le persone non ne hanno consapevolezza.
Beh, però dai, sono sicuro che anche tu hai guardato con piacere l'esplosione della Tesla in Finlandia. Che ha fatto?
Beh, quello è stato, secondo me, quel proprietario lì è stato veramente un grande. Cioè, mi rendo conto che ha speso una pacca di soldi. Però era, non so se era la seconda o terza volta che la batteria non funzionava, a questo punto mi fai pagare 20, sai cosa ti dico, la faccio esplodere, vaffanbro.
Mi risparmio anche e mi diverto, perché c'è stato un divertimento attorno a questa cosa.
Poi, ecco, quello che io vedo, non so se condividi Valentino, io vedo che spesso c'è troppo entusiasmo infantile dietro le cose, per cui si parla di intelligenza artificiale, bellissimo quanto è. Poi se tu parli con Roberto Dolce, che è uno dei tanti che ho conosciuto su Twitter, che lavora a Boston sull'intelligenza artificiale, dice: Giordano, sai qual è il livello di oggi dell'intelligenza artificiale? Dice, no, dimmi, è quella che è paragonabile al cervello di un ranocchio, che dopo un mese è in grado di riconoscere visivamente la differenza fra una bottiglia di latte e una di vino. E dici, beh, allora perché tutti ne parlano in questo modo? Perché sono solo algoritmi, machine learning, deep learning e big data.
E siamo alla fase successiva, perché purtroppo vedo credere a queste dichiarazioni senza andarle a controllare. Quindi sono assolutamente d'accordo. E che cosa penso in particolare? Qui a Milano per anni ho coorganizzato il Milano Chatbot Meetup. Ed è stata un'esperienza fantastica, perché appena uscita l'idea e la tecnologia dei chatbot ci si è messi lì subito a lavorarci. Credo che siamo, non so se addirittura 2600 iscritti ancora oggi, che chiaramente non si fanno riunioni. Questa nuova tecnologia sostanzialmente ti dava la possibilità di fare conversazioni, se dietro ci sei tu umano è facile, se devi programmarle, allora all'inizio arrivava Microsoft, Amazon, Google a spiegarci tutti i loro meccanismi, bla bla, tutto bello, molto bello. Noi da sviluppatori vedevamo subito che dovevamo mettere codice sui loro server in cloud, e soprattutto alla fine era tutto basato sull'inglese. Diciamo, sì, ok, va bene, però dateci lo strumento per far imparare almeno in italiano, visto che comunque il codice è tutto lì. Chiaramente ci è voluto del tempo, per cui questo apprendimento non era così automatico. Quando poi è arrivato Alexa in Italia, la cosa è diventata molto bella, molto interessante. Mi ci sono messo subito sopra, l'ho programmato. E come prima cosa ho dato le istruzioni in cloud ad Amazon per gestire i comandi, quindi sostanzialmente ho creato una decina di verbi e sinonimi. Quei 10 verbi venivano riconosciuti e spediti sul mio server, che faceva lui le elaborazioni, quindi Amazon non sapeva niente di come funzionava la logica, lasciavo fare solo il riconoscimento vocale. Non è idea quanta gente, anche tra gli sviluppatori, mi ha detto che una cosa così era semplicemente sciocca, non poteva avere le tecnologie e le risorse per poter fare qualcosa di importante. E io dicevo, andiamo a definire cosa è importante. Riconoscere la bottiglia di latte e di vino, oppure creare un indice da un documento legale, oppure estrarre delle risposte in automatico dai documenti aziendali quando qualcuno fa una domanda. Cioè, oppure, non so, un altro che dice nei chatbot devo avere la consulenza privacy, ma scusami, alla segretaria tu chiedi di avere una consulenza privacy. Quindi c'è una difficoltà da una parte a comprendere gli obiettivi, dall'altra a usare delle tecnologie aperte che mi tengano le mie conoscenze dove so io e dove le posso riutilizzare. E soprattutto poi ho scoperto la Banca d'Italia. La Banca d'Italia ha, mi sembra dicembre 2020, ha pubblicato un rapporto dove ha analizzato le relazioni dei governatori della Banca d'Italia dall'inizio al 2020 quasi, facendo delle analisi linguistiche. Come sai, la linguistica è uno di quegli aspetti che può tornare nell'intelligenza artificiale quando si applica a dei documenti, e io questo oggi lo vedo nel mondo del diritto. Mancavano qualsiasi il lavoro fatto dalla Banca d'Italia, da questi studiosi per la Banca d'Italia, è tutto dettagliato, è tutto spiegato, è aperto, è un libro universitario quasi, un dossier universitario che ti spiega come si scelgono i materiali sui quali effettuare le elaborazioni, come scegliere i criteri, come verificare i criteri, tutto con metodo scientifico molto più lungo di un metodo totalmente automatizzato che è affidato integralmente a una macchina, magari addirittura senza sapere qual è il percorso logico che ha seguito la macchina. Io, dovendo sviluppare i miei chatbot, appena vedevo delle risposte stupide ho detto no, qui devo tracciare il ragionamento che fa il mio software. E quindi la mia conoscenza impacchettata in una mappa concettuale veniva rielaborata e poi sapevo dalla macchina come l'aveva rielaborata, quindi capivo dove era l'errore di rielaborazione. Questa attività l'ho cominciata a sostenere in giro finché qualcuno ha cominciato a dire vabbè, forse l'intelligenza artificiale deve dire cosa c'è che va e cosa c'è che non va, quindi deve spiegare perché mi risponde la risposta è bianco se no facciamo i soliti concetti. E sì, mi sono dilungato perché non sono cose delle quali si parla spesso, ma effettivamente siamo di fronte a quella fase del computer, dimmi se sono vestito bene. Ma che domanda è? È già la domanda sbagliata. Questo approccio di andare a chiedere, senti, dimmi quali sono i vestiti che ho a disposizione perché oggi è una giornata fredda, è un'altra cosa. Vestimi tu è una semplificazione molto pericolosa. Sostanzialmente l'hai già detto, un po' è un problema culturale, di lobbies che dicono chiedete a noi vi risolviamo i problemi. Quanto sarebbe più opportuno oggi concentrare le persone sul impariamo a risolverle? Che iniziative ha Libritalia per coinvolgere le persone in questo mondo in maniera proprio molto generale e informale?
Fammi capire se ho capito bene la domanda. Cioè tu dici come si fa per collaborare in Libritalia?
Anche. E che cosa organizzate proprio per entrare in questo mondo e capire che c'è un'altra visione dell'informatica possibile? Cioè ci sono eventi, ci sono forum dove si parla dei bug da risolvere, piuttosto che...
No, guarda, Libritalia fondamentalmente nasce come associazione divulgativa, non nasce tanto per i tecnici, in quel caso ci sono, come sai, meglio di me, LUG, cioè Linux User Group, che purtroppo stanno morendo perché... È stato fatto, a mio avviso, un errore basilare. Come si diceva prima, un conto è essere noi che andiamo in mezzo alle persone, un conto è aspettare che le persone vengano da noi. Troppo spesso si è assunti all'idea che noi siamo comunque i migliori a prescindere. Se vuoi imparare l'informatica vieni tu da noi, non funziona così.
Bella questa, sì.
Non è un settore che attira molto l'informatica, anche solo divulgativa. Devi essere, a mio avviso, tu che vai in mezzo alle persone, organizza, per quello che diventa, organizza eventi.
Bellissimo.
Ma no, anche perché noi abbiamo, è vero, abbiamo una sede fisica che è a Venezia, però ne siamo presenti in ogni parte. Mi chiami a Napoli, vengo a Napoli, mi chiami a Torino, vado a Torino. Ma sono io che vado verso le persone, non le persone verso di me. E quello che secondo me oggi manca, e tu in parte poi l'hai detto, è la voglia delle persone di imparare. Cioè c'è un impigrimento pazzesco, ovvero sia non si ha più voglia di pensare, perché pensare costa fatica, imparare costa fatica. Allora meglio una società, se vuoi, del divertimento, piuttosto di una società della cultura, perché anche l'informatica, a mio avviso, è cultura, anche solo divulgativa. Ma c'è questa falsa idea che è solo per gli smanettoni. Io ripeto, io non sono informatico, ci mancherebbe. Ho un minimo di conoscenze, imparato in anni di macchine formattate e riformattate. Quando arrivò al punto che la macchina ci vuole molto per riuscire a inquadrare una macchina Linux, sì. E parte il presupposto che dicevo prima, che sono io che ho sbagliato. Cioè l'assunto è: io posso sbagliare, se l'errore l'ho fatto io, devo porre rimedio io al mio errore.
Bella questa, io ho sbagliato, è vero, invece se non funziona Microsoft, ha sbagliato Microsoft.
Sì, è quello che secondo me è sbagliato, cioè il bello secondo me nel mondo del software libero è che ti, se non ce l'avevi prima, poi è vero adesso, ti fa capire che... tu in quanto essere umano sei fallace. Perché Linux non è fallace o lui è meno di Microsoft? Perché Linux è un sistema stabile, nasce come sistema stabile. Se non è più stabile, non è un problema suo, è un problema tuo che hai fatto un errore. E allora dici, oh cavolo, aspetta un attimo, magari devo abbassare le arie, fare meno il presuntuoso e capire che sono ignorante nel senso che ignoro. Allora se sono ignorante nel senso che nell'accezione del termine devo apprendere, allora mi apro, non mi chiudo nel mio piccolo mondo, c'è la coppa della macchina, hai visto che il computer, però che in casa mia, coppa... no, non è coppa della macchina, è colpa tua, cioè rincominci a usare il cervello, io sempre detto quello, passando Linux rincominci a far funzionare il cervello, cioè non lavori in automatismo.
Giordano, perché, tu mi hai spiegato, finisci.
Perché se tu prendi una persona che usa Microsoft, dici ma perché fai così? E perché si è sempre fatto così, che c'è una fase che ha messo sulle scatole. ma perché lavori in maniera automatica, esempio praticissimo. Microsoft quando installa un programma ti lascia installare tutto, poi la macchina si impalla. È colpa della macchina. Linus VG ti dice, no bello, Valentino, vuoi installare quel programma? Prima c'è un controllo di dipendenze. Se tu non mi metti in crisi il sistema, io ti lascio installare quel programma. Se no, ti dico, Valentino, c'è questo problema, risolvi il problema e poi io ti lascio installare quel programma. Dice, ma come è possibile? Eh sì, certo. Quella cosa lì sei tu che la devi sistemare. Io non te la posso sistemare. Allora chiedi aiuto. Cioè è un circolo virtuoso che si installa ed è la parte filosofica, infatti poi dicono i miei amici che sono un fuffologo, ma la parte che mi appassi.
No, io aggiungerò addirittura che sei un consulente familiare. Perché? Perché? Tu hai già capito, in famiglia vivo la crisi del... tanto è lui l'informatico e allora sì. Arriva, non dico la figlia che ha più voglia di autonomia rispetto ai genitori, ma arriva la moglie che dice mi spieghi come si fa? Che significa? Me lo fai tu?
Sì, perché poi ogni volta devi ricominciare da capo, perché poi la volta dopo sei ancora appunto a capo. Ma se tu non sei capace di spiegare, va bene, ok. Poi...
Bravo!
Questo è un dogma, no?
E
è
infatti io dico, ma scusate, avete letto la scritta che c'è lì, premi il tasto enter per, no. E allora perché non premi il tasto enter? Devi dirmelo tu.
Beh, tu calcola che, non lo dico per sminuire nessuno, ma oggi ancora spesso le persone già se tu li sposti un'icona dalla parte sinistra dello schermo alla parte destra vanno in crisi. Sì. Se non vedono più la E di Edge una volta Explorer, ma vedono la volpe di Firefox, dico Dio cos'è quella cosa lì.
Sì, che ormai appunto andare su internet significa vado su Google.
Sì, perché la maggior parte delle persone usa Google, non usa DuckDuckGo che secondo me è un ottimo... Sì. Motore di ricerca alternativo, ma ce ne sono tanti altri.
Diciamo anche Qwant.
Qwant o X, eccetera. Cioè, noi spieghiamo anche queste cose, noi facciamo vedere che per ogni programma proprietario ci sono almeno due alternative valide, due, ma ce ne sono molti di più. E questo secondo, però devi ricominciare a usare il cervello.
Senti, ti voglio passare una doppia domanda che è anche una proposta e uno stimolo di approfondimento, così poi ci risentiamo anche su questo. Mi prendo gli appunti perché a volte sono un po' troppo rapido nelle intuizioni. Quanto ti chiedono o quanto vedi sensibile tutto quello che è il mondo della sicurezza, ma inteso in modo pratico, non altro, cioè la gestione delle password, e come vedi la preoccupazione, che non esiste, però come la vedi, delle persone di fronte alla necessità di far accedere le proprie macchine anche altri. Mi spiego. Mi trovo in coma, mi trovo ammalato, mi trovo senza carica elettrica del telefonino, mi trovo senza computer. Per qualsiasi motivo un'altra persona deve pagare un bonifico, deve pagare le tasse, deve accedere al mio computer, sbloccare con l'autenticazione a due fattori il mio dispositivo. Questo chiunque altro che dovrei individuare non sa da dove iniziare e iniziano dei problemi serissimi. Poi pensate agli avvocati che me lo raccontano, cioè in studio c'era Tizio e per un mese non era raggiungibile, non era cosciente, e abbiamo tamponato in qualche modo, poi abbiamo ricostruito tutto, cose folli. Tutti questi temi, secondo te, il mondo dell'open source e di Libre Italia, quanto è importante oggi e quanto si può fare di meglio? Cosa faresti anche tu addirittura per sensibilizzare?
Le domande sono interessanti, vediamo se le risposte in qualche modo lo sono altrettanto. La gestione del password è una cosa che per utente normale è una rottura di scatola. Oh, che scatola. Facciamo una bella cosa. Facciamo una password uguale per tutto.
Non ci penso più.
Ma sempre qui. Pippo 1, Pippo 2, oppure 1, 2, 3, 4, 5, 6, queste cose qua. Quando fai... Anzi, facciamo un antefatto. Secondo me nell'informatica devi avere un minimo sindacale di paranoia.
mi piace.
Che non vuol dire essere paranoici, però avere un minimo di sospetto, un minimo di paranoia di sospetto un altro, però perché quella cosa li fa così? Che non vuol dire essere sospettosi, però vuol dire che... noi partiamo sempre dal presupposto, come si diceva prima come chiacchierata, che essendo digitale, non essendo concreto, non succede nulla. Allora, anche se io continuo a mettere la stessa password per 10 programmi che uso, chi se ne frega? Chiaramente fare password diverse, modificarle, non dico una volta al mese, almeno 3-4 mesi, facciamo anche 6 mesi. Fare una password complessa, più lunga possibile, fare l'autenticazione a due fattori. Certo che è, se vuoi, una rottura di scatole, ma questo ti tutela maggiormente. Ma non mi è mai successo nulla, ma sono contento per te. Però il giorno che ti succede ti sventrano, voglio dire. E allora c'è questa mancanza di percezione su questo aspetto. L'altro aspetto, onestamente, non ho una risposta, ma non perché non voglio darla, perché mi hai fatto riflettere tu, ovvero sia, se mi si dovesse, se dovessi per tot tempo non poter più interagire con la macchina e devo pagare qualcosa che non ho fatto in automatico e quant'altro, a chi do le mie credenziali? Cioè, a chi consento di poter accedere alla mia macchina? Io ti dico, a bocce ferme, a microfoni spenti, si fa per dire, non certamente a un familiare, non certamente a un familiare, ma per due motivazioni. Non voglio fargli assumere a lui una responsabilità, oppure non mi va che magari quello, anche quando io non ci sono, entri nella mia macchina, ma non perché ho niente da nascondere, ma perché è comunque una mia proprietà. Cioè il concetto di privacy, secondo me, è anche quello, che è un concetto che spesso le compagne o i compagni non percepiscono, ma allora se non mi fa vedere qualcosa nascondere, no, è la mia macchina, sono i miei dati, punto, tu e i tuoi, io e i miei. Per cui a voce ferma direi, se uno ha un amico avvocato, do le mie credenziali, amico avvocato, dice, guarda, queste sono tutte le mie password, so che sono in buone mani, in caso di necessità te le lascio a te, le metto su una chiavetta, le lascio la chiavetta, lui dice, no, guarda, questi sono i miei dati, quando dovessi succedere qualcosa o dovessi, ahimè, morire, perché il concetto di morte secondo me bisogna parlarne, fa parte
della vita, è un fatto,
sai che lì ci sono le mie password, appunto.
Sì, io sono per la divisione delle password su due fogli lasciati a due persone e o posti diversi separatamente, in modo tale che comunque anche non ci sia quest'unico potere in uno solo, ma mettendosi insieme le due persone, magari sulla base anche di un evento ufficiale, quando vai da un notaio potresti dire, guarda, nel momento in cui c'è la registrazione che sono di un giudice che dice che non sono in grado di seguire i miei interessi, vedi, seguito, allora tu hai la possibilità di accedere. Sì, sì, questa è assolutamente una frontiera che vedo, ma io penso, quando sono mancati i miei genitori ho trovato tutte le carte negli armadi di casa, dove c'era la libreria, l'angolo, quel mobile dove si tenevano le cose, tu trovavi tutte le informazioni, quelle altre che non avevi ti arrivavano per posta nei mesi successivi. Oggi anche leggere la posta, far leggere la posta a un altro diventa indispensabile per cambiare le password, per sapere che è arrivato una nuova bolletta, il saldo del conto corrente o l'autenticazione a due fattori. Quindi sì, credo che questo sia forse uno degli aspetti che potrebbe far tornare le persone più attive di fronte alle proprie risorse informatiche, perché ho un corso su Udemy dove faccio queste cose, vedo che chi lo segue è contento, con recensioni straordinarie, ma partono da una sensibilità personale. Certo. Non da una cultura, proprio perché l'abbiamo toccato, ti do un servizio, ti faccio tutto io, e poi se non va, addirittura alcuni devono fare causa a Facebook per accedere ai backup, al conto, eccetera, all'account e così via. Senti, abbiamo divulgato, sì, buonanotte, abbiamo cambiato strada, siamo andati in mille direzioni, però allora ti seguiamo su libreitalia.org. Tutti i social che sono indicati sulla pagina del sito, quindi Twitter, Facebook, veramente YouTube, Telegram e tutti gli altri, Peertube, come mi dicevi pure. Esatto. Peertube come lo trovi?
Ma secondo me qui si entra in un concetto che sto iniziando ad approntare in questo periodo, che secondo me dovrebbe essere una nuova frontiera di internet, cioè la... il fediverso, ovvero sia la decentralizzazione, perché se parliamo di libertà digitale non possiamo non toccare questo aspetto. Tu oggi hai un internet che è in mano a poche bolle, come dicevi prima tu, che controllano tutto. Il fediverso invece è proprio il concetto diametralmente opposto, ovvero sia ci sono le famose istanze. Per chi non sapesse cos'è un'istanza, però sì, che è un po', io dico sempre, un po' come la Svizzera. La Svizzera è divisa in cantoni, ogni cantone ha una sua istanza, c'è un concetto comunque comune, ma sono, diciamo così, attaccate e staccate contemporaneamente. Ma è questo il futuro, secondo me, veramente democratico di internet. Servizi come... per esempio programmi che tipo Element, che è un ottimo programma per la messaggistica, ma non solo, per le videoconferenze e quant'altro, è un programma decentralizzato. Bisogna riapprepararsi di internet, oggi non è più così, e questo secondo me è un altro argomento che si potrebbe affrontare, che è importante.
Guarda, grazie per i moltissimi spunti che ci hai condiviso. Caffè 2.0 è un posto dove mi piace lasciare più domande di quelle che si avevano prima di aver iniziato l'ascolto, e quindi sì, mi diverto un casino, perché la gente dice: oh, finalmente qualcuno che non sa tutto e anzi mi fa vedere con altre domande, e credo che sia l'unico modo per cercare di rendere un po' di un po' più attivi tutti e abituarci a combattere le nostre zone di comfort, anche se io in pasticceria non discuto niente, subisco le mie abitudini.
No, se vuoi pasticceria, la prima volta che vieni a Bergamo ti porto, se ti piacciono le sfogliatelle, ti porto in un posto di napoletani che fanno sfogliatelle che sono strepitose.
Allora, aspetta un attimo, prendo il Trenit e prendo subito il biglietto.
Assolutamente.
No, ma tanto lo facciamo, lo sai.
Ci siamo incontrati anche sui gusti...
Tra l'altro, Caffè 2.0, non so come, ma da Milano a Bergamo fino a Lovere e salire fino al Tonale, c'ha una presenza di ascoltatori incredibili, per cui dovremmo fare una riunione prima o poi, magari adesso appena tornerà un po' la salute migliore d'estate, perché tanto sappiamo che va così, qualcosa si deve fare.
Quest'anno sì, si deve fare anche un evento all'aperto, in modo tale...
Ma ce l'ho anche il posto, quindi è solo l'organizzazione che mi spaventa.
Parliamone.
Ok, beh, grazie ancora.
Grazie a voi.
Giordano Alborghetti, mi raccomando, libreitalia.org. A tutti, alla
grazie prossima. Valentino, per avermi aspettato, e grazie ai tuoi ascoltatori.
Alla prossima.